Oh Padre, noi ti vogliamo dire grazie perché attraverso la parola del tuo Figlio e attraverso la luce del Vangelo ci insegni a porci le domande giuste. Aiutaci a non andare a cercare ciò che è al di fuori della nostra portata e spiegazioni deresponsabilizzanti. Signore Gesù, tu riesci sempre a mettere al centro ciò che è essenziale, perché non ci disperdiamo inseguendo delle cose vane. Donaci la tua capacità di leggere gli eventi e di lasciarci interpellare da essi. Donaci lo Spirito Santo perché ci illumini e ci sostenga. E vieni Spirito Santo, donaci occhi per vedere ciò che il Padre ci vuol mostrare e non altro. Donaci un cuore aperto per ricevere ciò che il Padre ci vuol donare e ciò che Gesù ci vuol dare. O Maria, tu che sei la madre della speranza, aumenta nel nostro cuore l'attesa di cose belle e grandi. Amen. Siamo finalmente, dopo aver finito questo interminabile capitolo dodicesimo, ben 59 versetti, siamo finalmente al capitolo tredicesimo, che non è lunghissimo, ma è abbastanza impegnativo. Sono, potremmo dire, appena 35 versetti, ma ci occuperà, penso, per un po'. Comincia così. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Intanto vi faccio notare una cosa. Ci sono delle persone che si presentano a Gesù, non si dice neanche a Gesù, ma si dice a lui, si presentarono a lui. Alcuni, non si dice chi sono, però il tempo, anche qui viene usata la parola Cairo, en autoto Cairo, cioè in quel tempo, cioè in quel tempo in cui Dio sta compiendo grandi cose, in questo tempo, tempo inteso come dicevamo, questa qualità del tempo, un tempo qualitativamente importante, è il tempo in cui Dio si sta rivelando, in cui sta mostrando suo Figlio, in cui Gesù è venuto a porre la sua tenda in mezzo a noi, quindi non è un tempo qualunque, non è una giornata qualsiasi, una giornata di Ivan Denisovich, un famoso racconto russo, no, non è questo, ma è un tempo ben preciso, è il tempo in cui Gesù è presente in mezzo a noi. Allora, come dire, queste persone che vanno a interpellare Gesù lo stanno interpellando in un tempo importante, nel tempo in cui lui è lì, e anziché porre le domande giuste pongono delle domande sbagliate. Che cosa succede qui? Domandano a Gesù cosa ne pensa di un fatto di sangue accaduto in quei giorni, in quelle settimane. Cos'era accaduto? Voi sapete che tra i gruppi e i gruppuscoli che c'erano nella società giudaica del tempo di Gesù, c'era anche un gruppuscolo di gente, un po' come noi li chiameremmo i terroristi, no? I zelotti. Di per sé zelotes o zelotai sono coloro che hanno dentro un ardore forte per la legge, ma in realtà il termine tecnico era piuttosto quei terroristi, quegli potremmo paragonarli agli estremisti, no? Un po' gli estremisti di cui conosciamo adesso, quelli che si fanno esplodere con le bombe. Allora non si facevano esplodere imbottendosi col tritolo, ma invece andavano in giro con la sica nascosta dentro nella cintura, avevano un pugnale corto che si chiamava sica, per quello che venivano chiamati i sicari, perché nascondevano questo pugnale nella loro cintura. Questi avevano dato, si erano dato convegno nel Tempio, e nell'ora in cui ci doveva essere il sacrificio vespertino alla sera, a un segnale convenuto avrebbero dovuto far fuori le guardie romane, probabilmente occupare la fortezza Antonia che dava proprio sul Tempio, sulla spianata del Tempio, scacciare i romani finalmente, questi odiati nemici che invadevano l'amato suolo della Terra Santa, e dare il via a una grande pulizia totale. Finalmente saremo liberi. Se non che, voi sapete che quando si fanno questi complotti, in realtà c'è sempre qualche voce che scappa, qualcuno che parla troppo, qualche spione. Probabilmente la cosa era stata riferita alla occhiuta autorità romana, abbastanza attenta a cogliere le cose, occhiuta e orecchiuta, no? per cogliere le cose, e Pilato, avendolo saputo, cosa ha fatto? Ha dato ordine che nel momento in cui arrivava il segnale convenuto, che era quello di far fuori le sentinelle romane, zac, questi qui venissero fatti fuori tutti. Cioè, cos'era successo? Probabilmente dalla torre, eccetera, questi con le frecce li hanno infilzati, e mentre questi stavano offrendo il loro sacrificio, il loro sangue si è mischiato a quello delle vittime. Quindi, cosa che per gli ebrei era una cosa orrenda, quindi mischiare il sangue, vita umana, con la vita delle vittime, un miscuglio immondo, qualcosa di innominabile. Quindi si rivolgono a Gesù per dire: Signore, ma di anche tu una parola giusta, di giusto sdegno, condanna quest'anima nera di Pilato, guarda che disgraziato, guarda questi romani, guarda questo governo ladro, dove andremo a finire di questa... Non è giusto che facciamo la rivoluzione? Signore, ora di finirla invochiamo fulmini dal cielo, facciamo venire giù piogge incendiarie, sovvertiamo questo mondo... Ecco, allora, notate bene, qual è la domanda? Come noi possiamo rispondere adeguatamente a un misfatto così grande? Vediamo la risposta di Gesù, che è molto saggia e credo che abbia qualcosa da dirci. È qui che probabilmente potremmo anche noi metterci in discussione circa le nostre domande, no? Anche perché anche noi abbiamo spesso, ci facciamo delle domande che non sono giuste. Signore, perché? Perché questo? Perché quello? Come mai questo? Perché il Signore non li fa morire tutti questi pederasti che ci sono in giro, tutti questi pedofili, tutti questi disgraziati, questi sfruttatori di prostitute? Come mai finiscono che poi questi trionfano pure, vanno anche bene? Perché Dio sembra rimanere impassibile? Quante cose che ci facciamo noi, no? Perché Dio non interviene mandando giù un fulmine? Del resto, in maniera paradossale, non così, ma in maniera magari ancora più spudorata, già Benito Mussolini, quando non era ancora il duce, si dava arie non di firmare trattati di tranquillità con la Santa Sede insieme al Cardinal Gasparri, si dava invece, ancora andava nelle osterie e si dava arie di essere ateo, miscredente, socialista, sparava giù, diceva: adesso attenti a me tutti, diceva nelle osterie, sparava giù quattro bestemmie e diceva: io sfido il Signore adesso entro un quarto d'ora di fulminarmi, se no vuol dire che lui non c'è. Allora, più o meno siamo a questo livello, no? Anche noi qualche volta, senza essere il duce, scendiamo noi anche a questo livello. Perché il Signore non interviene fulminando? Capite che se il Signore tutte le volte che noi combiniamo qualcosa fulminasse quelli che fanno le cose più gravi, prima o poi toccherà anche a noi, eh? Allora dobbiamo stare attenti a invocare fulmini dal cielo, perché ci sarebbe anche il nostro momento. Allora, qual è la scelta di Gesù? Gesù risponde, allora dice, sentite, prendendo la parola, voglio vedere il greco, Sì, apocriteis e penautois, dipende più che prendendo la parola, e rispondendo disse ad essi. Quindi per rispondere naturalmente deve prendere la parola, quindi rispondendo disse ad essi: credete che quei Galilei, quindi veniamo a sapere che questi erano addirittura i suoi compatrioti, tu che sei Galileo, cosa dici di questi Galilei? Dovresti difenderli, dovresti dire una parola sdegnata per questi poveracci, che si sa che comunque la Galilea era un territorio pieno di terroristi, pieno di... Tra l'altro ce n'erano anche nelle file dei discepoli del Signore, degli apostoli, no? Simone lo Zelota, anche lui era uno Zelota. Giuda Iscariota, qualcuno dice che Iscariot vuol dire l'uomo di Cariot, ma qualcuno dice che è piuttosto una metastasi, cioè un cambiamento di consonante, invece che Iscariota sarebbe Giuda Sicariota, cioè colui che era un sicario, faceva il sicario, uno che portava la sica, quindi erano persone, si capisce allora se Giuda era così, è per questo che così impaziente che si provocasse una rivoluzione, quindi si capisce perché probabilmente ha deciso di far arrestare Gesù pensando dentro di sé: adesso se lo arrestano Gesù sicuramente costretto a reagire, reagirà da par suo, come ha fatto scacciando i venditori del Tempio, questa volta invocherà un esercito di angeli, scaccerà i romani, lui trionferà sui nemici e finalmente ci sarà quella risurrezione di Israele che noi speriamo. E invece Gesù no, Gesù delude tutte le attese, tant'è vero che deludo anche Pietro quando dice: io un Gesù così non lo conosco, non so neanche chi sia questo qui, io un Gesù fallito non lo voglio, io volevo un Messia vincitore, non un Messia fallito. Quindi si capisce anche come mai Pietro rinnega Gesù, no, io quest'uomo non lo conosco, questo non lo conosco, non è il Gesù che conosco io, questo io ne conosco un altro, quello che conosco io è quello che fa i miracoli, è uno che mette a posto le cose, è uno che taglia le teste ai cattivi, no, questo io non lo conosco. E allora si rivolgono a Gesù e Gesù risponde: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Quindi intanto Gesù sposta il problema, non dice: è vero, è un vero disgraziato questo Pilato, mamma mia, che anima nera, andrà all'inferno, avrà un processo ben preciso, il Signore ne terrà conto, questo disgraziato che è messo al posto di procuratore dovrà pagare davanti a Dio tutti i crimini che ha fatto. No, Gesù non parla di Pilato, cioè questi avevano detto: Signore, uccidiamo i cattivi, cosa bisogna fare, perché Dio non interviene? La risposta di Gesù è: guardate che il male cade su di noi non a causa della cattiveria degli altri, ma a causa della nostra violenza. Quindi, voi credete che questi Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei? Guardate che tutti quanti siamo peccatori, tutti gli uomini sono peccatori. E poi aggiunge: non vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Quindi, il discorso non è come dobbiamo reagire di fronte alla sopraffazione e alla violenza. Gesù dice: se voi continuate a credere che la violenza si vince con la violenza, guardate che non si finisce più. Voi, Pilato ha fatto fuori Galilei, voi fate fuori Pilato, arriveranno i romani che vendicheranno Pilato, voi volete vendicare quelli che i romani hanno ucciso e avanti, si va di vendetta in vendetta. Quindi dove sta la soluzione? Se tu vuoi fermare la violenza, devi cominciare a cambiare strada tu. Convertirsi vuol dire cambiare strada, cioè se tu non cambi strada, se tu non invochi un'altra strada, convertirsi vuol dire cambiare strada, in ebraico la parola convertirsi non è cambiare testa, ma certo io devo cambiare anche mentalità, devo cambiare il modo di pensare, però soprattutto è fare dietro fronte. Smettila di credere che è soltanto con la violenza che si ottiene la pace. I romani dicevano si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra, cioè che questa vuol dire, questa è la forza dissuasiva dei violenti. Più bombe ho e più il mio avversario mi rispetta. Non è questo che Gesù ci chiede, mentre noi siamo in cammino verso il giudizio, verso il nostro giudice. Mentre siamo, Gesù ci chiede non di rispondere con la violenza. Devi trovare, far sì che nel frattempo questo tuo avversario diventi tuo fratello, tuo amico. E questo è il cammino. E quindi se vuoi cambiare le cose, se vuoi che queste violenze non accadano più, occorre entrare in una logica completamente diversa. Non la logica della ritorsione, ma la logica dell'amore e della conversione. Cioè cambia il cuore, cambia vita. Decidi di cambiare strada, non è questa la strada giusta. Quindi non avete fatto la domanda giusta. La domanda è come possiamo cambiare perché le cose vadano diversamente. Non come dobbiamo far cambiare Pilato perché le cose vadano meglio, perché vedete, noi siamo sempre lì, le nostre domande sbagliate è che noi andiamo a fare mea culpa sul petto degli altri. La colpa è dello Stato, la colpa è del governo, la colpa è dei datori di lavoro, la colpa è di chi non mi capisce, la colpa è di mia madre e di mio padre che non mi hanno educato bene, la colpa è del mio parroco che mi ha deluso quando ero bambino, la colpa è di quel prete che quando ero in chiesa io gli avevo chiesto di confessarmi e lui mi ha detto che non aveva tempo, la colpa è di... Cioè, avanti, tutte le colpe, no? Ma, capite? Allora Gesù dice, vai a cercare le colpe dove sono, la colpa sta nel tuo non voler cambiare, cambia la tua mente, cambia il tuo cuore, cambia tu. Allora, capite, di fronte agli avvenimenti una prima domanda è sempre quella più istintiva, è quella di Giobbe all'inizio. Perché? 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 Giobbe passerà 38 capitoli del suo libro a gridare perché, perché, perché. E quando tu arrivi, anche Marta Robin, per 10 anni della sua vita ha gridato a Dio perché questa malattia, voglio guarire, perché? 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 Fino a diventare rauca, fino a non farcela più. Quando parla di questa sua di questi suoi 10 anni, dirà ho lottato con Dio fino allo spasimo. Quindi Marta è una che ha lottato con Dio fino allo spasimo, come Giobbe che ha lottato con Dio, come Giacobbe che ha lottato al guado dello Yabok con Dio finché Dio disloga la gamba e questo rimanendo zoppo deve fermarsi, arrenditi a Dio. Ma la domanda giusta è un'altra, non è perché, perché quando io domando, la domanda è perché, 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 io mi metto di qui, tu sei di lì e dico a Dio, perché questo, io cosa c'entro con questa cosa qui, perché questa violenza, perché questo male, e io cosa c'entro, io non lo voglio. La domanda giusta è un'altra, ecco la conversione, il cambiamento, la domanda è che cosa mi sta dicendo Dio attraverso questo evento, in che modo Dio mi sta parlando attraverso questa situazione. Come Dio mi sta venendo incontro attraverso questo lutto, o attraverso questa morte, o attraverso questa catastrofe, o attraverso questo incidente, eccetera. In che maniera Dio mi ha parlato? Ma anche attraverso i miei errori, attraverso la droga, attraverso la violenza, subita o fatta. Ricordiamo che quando parliamo di ferite non siamo soltanto persone ferite, ricordatevi che siamo anche feritori, Ogni persona ferita è anche feritore, non solo siamo stati feriti dagli altri, ma quante volte noi siamo stati feritori? Molto spesso diciamo, mi hai ferito, ma tu non hai mai ferito nessuno. Siamo feriti e feritori, sicuramente. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Allora, il domandarci, attraverso queste situazioni, lutti, difficoltà, disagi, sofferenze, ma anche cose gioiose, in che modo Dio mi sta parlando? Ecco la conversione, cioè conversione vuol dire cambia il tuo modo di concepire le cose, fai dietro front rispetto al tuo modo di porti le domande, fai le domande giuste, è questo il titolo che io ho dato a questo brano, le domande giuste. E Gesù poi va avanti, quindi, e ci dice subito che periremo tutti allo stesso modo, se tu non impari a fare le domande giuste, alla fine darai sempre le risposte sbagliate, saranno sempre risposte violente. Di fronte a colui che ti fa violenza, tu userai la ritorsione, userai la vendetta, l'odio, il male, la violenza, l'ira, l'aggressività. E a questo punto ti distruggi da solo, perché guardate che il male non fa male soltanto agli altri, ma prima cosa fa male a noi. Il male che esce da noi non rimane fuori di noi. Suor Elvira dice ai suoi ragazzi, diceva ai suoi ragazzi, non fate mai il male, perché il male esce da voi, fa il giro del mondo, torna indietro, vi colpisce qui. Quindi è questo, cioè, allora scegli un'altra strada invece del male. Il perdono fa bene a te prima che agli altri, ricordatevi che il perdono fa bene a noi. Ah, ma io non lo perdonerò mai, così capirai di cancro, ma certo. Perché la mancanza di amore è quella che produce tutte le malattie. Se manca l'amore, manca la pace, manca la gioia. Impara per, fallo almeno, se non vuoi perdonare per amore, fallo almeno per egoismo, per te stesso, fallo per star bene tu. Oh, io perdono volentieri le persone, perché voglio star bene io, voglio dormire di notte. Non so voi se vi piace dormire, le persone arrabbiate non dormono di notte, adesso cosa posso fargli a quello lì, se la faccio pagare, poi arrivano bigliosi, arrabbiati, neri, ma chi ne frega, Il cominciare a non permettere che la violenza entri dentro di noi, e non permettere che la violenza prenda, faccia il nido dentro di noi, ma l'amore è questo. Allora Gesù dice, smettetela di pensare a come vendicarvi di Pilato. Perché così perirete tutti allo stesso modo, perché violenza chiama violenza e arriverete sempre a una situazione che sarà di morte, non di vita. Non si può volere la vita passando attraverso la morte, scegliendo la morte come strumento. La morte come strumento non porterà mai vita, salvo una morte subita violentemente, come quella di Cristo in croce, non quella inflitta agli altri. Soltanto quando tu hai il coraggio di dare la vita per amore, la tua vita ha un senso e il tuo dono ha un senso, non quando tu dai la vita attraverso la violenza. Ti daranno la medaglia se muori in guerra o se hai fatto il terrorismo e ti sei lasciato sparare, perlomeno almeno i talebani ti daranno la medaglia, ma certamente non sei morto per amore, solo coloro che muoiono per amore hanno dato la loro vita in maniera sensata e giusta, hanno diffuso luce, questi sono i martiri, capite che è un'altra cosa, sono i martiri di ogni tempo. E poi aggiunge, non vi dico, ma se non vi convertirete, non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E poi aggiunge un altro fatto, così veniamo a conoscere, sia un fatto di sangue di tipo terroristico, o comunque una ritorsione romana contro un tentativo di sovversione, di sovvertimento dell'ordine pubblico, e poi un secondo fatto, potremmo dire un fatto di cronaca nera, di ordinaria disgrazia che succede, una casa che cade, un muro che crolla, gente che rimane sotto. E Gesù dice, quei 18, quindi sappiamo che 18 persone, quei 18, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise. Credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Non vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Cioè, ancora una volta, questi 18, cioè non sappiamo, noi non, il Vangelo ce ne parla, e probabilmente è un fatto di cronaca noto alle cronache del tempo, naturalmente noi non ne sappiamo niente al di fuori di questo, non abbiamo gli archivi romani o quelli della pubblica sicurezza di allora o dei beni architettonici di Gerusalemme, non sappiamo niente, sappiamo dove era Siloe, e quindi c'è da presumere che sopra questa sorgente, questa fonte di Siloe, che sgorga piano ma con un'acqua continua, vai a Siloe a lavarti, no? Non abbiamo il Ceconato, ricordate il capitolo 9 di San Giovanni, ma si andò, si lavò e ci tornò che ci vedeva. Adesso sappiamo che c'è una torre, c'era una torre, almeno c'era, ma questa torre è rovinata, probabilmente calcoli sbagliati, non sono state fatte le riparazioni giuste, voi sapete cosa succede, no? Nessuno ci ha badato, qualche pietra era stata rimossa ed era rimasta un po' instabile, poi dopo passava la processione, che so di chissà che cosa, e poi ben 18 persone, sono mica poche, sono rimaste schiacciate da questa torre, che non è soltanto l'impalcatura di una, ma ben 18 persone, no? E allora Gesù dice, ma accidenti, guarda, la colpa è delle maestranze che non hanno fatto le dovute bonifiche della torre, che non hanno tenuto conto delle cose, la colpa è di qui, la colpa è di lì. Gesù dice, attenzione, magari non andiamo a cercare le colpe fuori di noi. La colpa sta in noi, alla fine se tu sei pronto all'incontro col Signore, qualunque cosa succede non darai la colpa a nessuno, comincia a convertirti. Allora la domanda è ancora una volta, in che modo Dio mi sta parlando attraverso questo evento apparentemente casuale? Quindi apri gli occhi, sappi che Dio ti sta parlando anche attraverso queste situazioni. Attraverso un terremoto, attraverso lo tsunami, attraverso l'alluvione del 2000 in Valle d'Aosta, in che modo io penso che Dio ci ha parlato anche lì, in una regione dove un grande benessere e tanto individualismo, cosa è servito, che cosa ci ha insegnato l'alluvione del 2000? Io pensavo che in fondo la gente, ed era stata una cosa, una scoperta, un aprire gli occhi con meraviglia, le persone che pure avevano subito dei danni, hanno scoperto una solidarietà che avevano dimenticato da decenni, dagli anni 60 in cui il benessere è arrivato. Prima uno aveva bisogno di un pane, glielo prestava il suo vicino, l'altro, poi man mano uno mette la porta blindata, l'altro mette le serrande alle finestre, come si chiude in casa, come in una e poi alla fine si perde, sì, questa gente ha riscoperto la solidarietà e dicevano, ma guarda che bello ancora stare insieme ad aiutarci gli uni gli altri. Forse è servito solo a questo, dico, ma che vengano altre alluvioni, non perché si vuole alluvione, ma forse dobbiamo, soltanto in certi momenti finalmente scopriamo come esistono delle risorse che se no andrebbero perdute, che noi abbiamo dimenticato, persi alla ricerca del nostro benessere, del nostro star bene, e abbiamo perso la capacità di riconoscere il fratello accanto a noi che soffre o che comunque ci può dare una mano. E questa è una riflessione che facevo io alla fine dell'anno 2000, quando mi domandavo, cioè, cosa ci ha insegnato, cosa ci vuol dire il Signore, al di là di tutti i lai, ma la colpa è di questo, la cementificazione, la colpa è dell'altro, la colpa è perché è piovuto troppo in alto e così in alto non piove mai e quindi l'acqua è venuta giù dirompente, ha portato via i ponti, erano ponti fatti male e qui il muro non è stato fatto bene, le strade erano... Cioè, alla fine dico, che cosa ci ha insegnato, cosa ci ha detto il Signore così? In che maniera Lui ci ha parlato attraverso questo evento? E Dio ci parla così. Attraverso che cosa? Come ci ha parlato? Perché certe volte, capite, succede così anche da noi. Mi ricordo un missionario, un mio amico, Don Edo, missionario in Africa, il quale era venuto in Italia e non so cosa era accaduto forse un palazzo, era caduto giù, eccetera, e mi diceva, sai che non c'è una grande differenza tra qui, in Italia, in Europa e da noi. Quando succede che, non so, un torrente straripa, oppure arriva un'epidemia di bestiame che muore, subito lo stregone convoca tutti i capi tribù, tutti i capi di famiglia, tutti intorno. Domanda, per colpa di chi sta accadendo questo? E quindi bisogna trovare, c'è qualcuno che ha fatto ha fatto una stregoneria, c'è quell'altro che non ha fatto questo, quindi allora bisogna trovare il capro espiatorio, eliminato questo, gli dei sono placati, boh. Da noi siamo più sottili, però è la stessa cosa, dice, guardate che si fa lo stesso, si comincia a convocare tutte le maestranze di chi è la colpa che questo palazzo è andato giù, di chi è la responsabilità, devi trovare comunque il capro espiatorio, cioè anziché farsi le domande giuste e domandarsi, ma in che modo Dio ci sta parlando, dobbiamo comunque trovare, poi venisse anche il terremoto, chi non ha dato per tempo l'avviso, ma guarda che il terremoto mica ti ha mandato fuori la bandierina, guarda che sto, no. Ma spesso noi siamo ridicoli perché andiamo a finire proprio in queste cose. Questo crederci alla pari di Dio, forse Dio ci sta parlando in maniera misteriosa, in maniera magari un po' cifrata, perché Dio non parla in maniera così trasparente, in maniera così, però ecco il farci le domande giuste, come Dio mi sta parlando? Allora, se non vi convertirete, cioè se non imparerete a cambiare il vostro modo di leggere gli eventi e quindi di concepire la presenza di Dio, allora tutto diventerà un cercare delle cause che in realtà poi non ti danno niente. Certo, avrai trovato la causa, come mai è crollata la torre di Siloe? Certamente, umanamente ci sarà stata una pietra che si è sgretolata, ci sarà stata un'infiltrazione di acqua che per cui le fondamenta si sono un po' abbassate, che il baricentro della torre si è spostato invece di pendere come la torre di Pisa, andava giù di botto, non lo sappiamo. Però al di là di tutto questo, alla fine qual è il succo della storia? Cioè che cosa mi ha insegnato questo? Come Dio mi sta parlando? Al di là delle cause, è vero, di fronte alle nostre situazioni umane, ma perché sono sempre così triste, perché ho sempre i nodi in questa maniera, ma sicuro ci sono dei problemi, la mia madre, il mio padre, la mia famiglia, è vero, però che cosa mi sta insegnando questa cosa? Di come Dio mi sta parlando attraverso il mio malessere, come mi sta parlando attraverso le mie paturnie, come mi sta parlando attraverso le situazioni che sono, come mi sta parlando anche attraverso queste situazioni che devo imparare ad accogliere e con cui devo convivere, perché è soltanto quando comincerò a riconoscere che nel mio giardino possono spuntare anche delle cattive erbe che comincerò ad amarle, e amandole non diventa più cattive ma posso diventare anche buone. Non so se, ecco, credo che anche questa volta il Signore, ecco, ci metta dentro un po' il desiderio di fare luce nella maniera giusta, perché spesso noi sì, facciamo tante domande alla nostra vita, ma un conto è farci le domande giuste e un conto è farci le domande sbagliate. Il farci le domande giuste ci fa trovare le soluzioni giuste, farci le domande sbagliate ci accanirà, ci farà arrabbiare, ci farà diventare biliosi, nevrotici, angosciati, tesi. Saremo sempre lì a dire perché, 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 ma non come il Signore mi sta parlando, che cosa mi sta dicendo, in che modo mi sta conducendo, dove mi vuol portare. E allora divento docile, allora mi metto nelle sue mani. Mi ricordo una vecchietta, e concludo, una vecchietta perché probabilmente sarà stata la mia età, ma allora io ero giovane, mi sembrava una vecchietta. Io avevo 26 anni, ero prete da poco più di un mese, per prima esperienza mi hanno mandato a sostituire un parroco, potete immaginare, io appena prete, non sapevo, appena giovane sacerdote, un parroco, in parrocchia da Brianza, addirittura con due chiese, non con una, due appena, perché non bastava una sola, e allora sono andato lì, pare questi 2-3 mesi, e mi ricordo che stavo confessando e venne una signora anziana, ecco, probabilmente aveva avuto la mia età di adesso, allora io ne avevo pochi, mi sembrava molto vecchia. Questa donna mi ha raccontato tutta una serie di un'odissea di famiglia molto complicata, la figlia con 4 bambini, malata, che porta avanti le situazioni per molti anni e poi muore di cancro, i bambini rimangono lì e lei si ritrova con il genero, il quale poverino non sa fare come fare, quindi si trova a fare la mamma di questi bambini, poi questi bambini che non erano molto sani, eccetera, e poi dopo muore il genero, lei si trova con questi bambini, e poi alla fine, dopo avermi raccontato tutta una serie di traversie, mi dice con un sospiro: il Signore è se seta gioia in camia, il Signore si è seduto a casa mia. Ecco, capite? È una lettura profondamente cristiana degli avvenimenti. Non che cosa ho fatto di male perché mi capitasse tutto questo, ma Dio si è seduto in casa, Dio ha visitato il suo popolo. Cioè Dio mi sta visitando con questi lutti, che cosa mi vorrà dire il Signore? Dove mi vorrà condurre? Capite che è diversa, Nel primo caso mi arrabbio, bestemmio, grido, mi dibatto. Nel secondo caso mi metto in ascolto e comincio a dire: forse Dio è qui e io non lo sapevo. Ecco, io credo che dobbiamo interrogarci proprio sulle domande, dobbiamo dirci: ma mi faccio le domande giuste di fronte alle mie situazioni, alla mia vita, al mio passato? Mi faccio le domande giuste su quello che sto vivendo? So avere la pazienza nel decifrare, perché spesso non è immediato capire cosa Dio vuole, perché Dio fa così e che cosa mi vuol dire. Adesso non lo so, ricordate, Gesù lava i piedi a Pietro, ricordate il Vangelo di Giovanni, e Pietro dice: cosa fai? Perché? E la risposta di Gesù: quello che faccio adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Qualche volta il Signore dice: quello che faccio adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Dopo capirò, non lo so. Dopo arriverò a ringraziare Dio per il mio passato, arriverò a ringraziare Dio anche per il male, anche per le sofferenze, anche per i miei errori. E quando arriverò a dire: grazie Signore per i miei errori, grazie per il mio peccato, non è perché ho peccato, ma perché tu non hai avuto paura del mio peccato e hai trasformato la mia tristezza in gioia, il mio abito di lutto in un abito di esultanza. Tu sei stato capace di costruire con pietre di scarto. Capite che è questo, tutto cambia. Chiediamo al Signore di darci questo sguardo nuovo, capace di entrare in maniera nuova nelle situazioni, negli eventi. E credo che il Vangelo in questo è davvero un libro straordinario, che ci aiuta a entrare nel profondo delle cose e a dire che la lettura che dobbiamo farne degli avvenimenti, delle situazioni, è quella di con occhio convertito, cioè un occhio nuovo, un fare dietro fronte, un imboccare strade diverse.